105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta. 105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, che conduce questo spazio di approfondimento per quanto riguarda Al di là della notizia. Oggi ci occuperemo dell'alta tensione che c'è tra Stati Uniti e Russia, perché dopo 15 anni sono tornati a volare nei cieli russi i bombardieri che facevano parte del retaggio della guerra fredda. Appunto, è una nuova guerra fredda. Cosa ci aspetta da questa tensione che si sta sempre più acuendo? Lo chiediamo al professor Umberto Gori, che è presidente del Centro Universitario di Studi Strategici e Internazionali dell'Università di Firenze, che è al telefono con noi. Salve, professore.
Salve, buongiorno.
E poi ci colleghiamo anche per le ultime novità con Mosca, dove c'è Beatrice Ottaviano, che è corrispondente ANSA. Salve Beatrice, benvenuta.
Buongiorno.
Io ti farei dire subito se ci sono altre novità, perché so che, come Putin ha sostenuto, questi voli sono permanenti e anche oggi si sono alzati in volo. Ma ricostruiamo tutta la vicenda. Cos'è accaduto in questi giorni?
Dunque, la vicenda è ovviamente collegata alla vicenda dello scudo spaziale americano, il cosiddetto scudo spaziale di cui parti verranno installate in Polonia e in Repubblica Ceca. È una mossa che Mosca ha sempre giudicato come ostile, come una specie quasi un atto di aggressione, non ha mai visto di buon occhio l'arrivo ai suoi confini della NATO e addirittura nel ex cortile di casa diventa per Mosca un problema anche di prestigio internazionale. L'attuale Russia è una Russia molto più forte dal punto di vista economico, che cerca quindi di riconquistare anche spazi strategici e politici rilevanti e soprattutto di contrastare l'idea unipolare che si è affermata in questi anni, con una Mosca assente e un'America che praticamente ha preso il controllo del globo, almeno a parere di Mosca. E per quanto riguarda la pratica, parliamo di apparecchi abbastanza vecchi, sono dei Tupolev 160, 95 ms per dire più moderni, o addirittura i vecchi Tupolev 22, aerei abbastanza obsoleti che non volavano da circa 15 anni e che risentono di una manutenzione anche approssimativa, perché i finanziamenti sono stati abbastanza bassi negli anni 90 e per quanto ci sia stata una ripresa negli ultimi anni di finanziamenti all'industria militare, parliamo comunque di una situazione abbastanza precaria, con piloti non molto addestrati, se contiamo che un pilota russo ha in media 20 ore di volo annuali, che sono in realtà la media mensile di un pilota americano. Quindi è anche un rischio piuttosto alto, perché Putin ha sottolineato che questi sono aerei in assetto di guerra, c'è da presupporre quindi che carichino testate nucleari.
Assolutamente sì. Professor Umberto Gori, lei che idea si è fatto di questa escalation di tensione tra Russia e Stati Uniti dopo l'annuncio di Putin, che naturalmente è stato rispettato pienamente, anche perché ripetiamo che oggi questi Tupolev si sono alzati in aria minacciosi, direi?
Ma guardi che l'annuncio iniziale del presidente Putin è stato molto chiaro. Questi aerei sono destinati ad essere in volo permanentemente almeno 20 ore sull'Atlantico e sul Pacifico. Sono, come diceva la signora prima, corrispondente da Mosca, Tupolev Tu-95B, che fanno 925 km all'ora, e il più rapido, il più moderno Tupolev 160 Blackjack, che fa 2 Mach, due volte la velocità del suono, 2200 km. Direi che ci sono due cause per tutto questo. Una causa esterna, da una parte, come già è stato sottolineato, l'unilateralismo dell'amministrazione americana, cioè Bush ha contribuito non poco evidentemente a questo, anche se non è ovviamente l'unico. Poi una reazione ai sistemi antimissile nei paesi, appunto, Polonia e Repubblica Ceca, l'allargamento della NATO ai confini. Poi ci sono delle cause interne, la maggiore ricchezza ormai con il petrolio della Russia, il cause di prestigio. La Putin vuole affermare che la Russia è di nuovo, se non una superpotenza, una potenza mondiale. C'è una volontà interna di affermarsi alle elezioni presidenziali e magari con un nuovo ruolo. C'è un alto gradimento della popolazione per Putin, c'è la paura atavica dell'accerchiamento, c'è una deriva autoritaria certamente, basti pensare che la BBC non può più trasmettere in Russia da qualche giorno, c'è un'alleanza in fieri con gli stati autoritari dell'Asia centrale in funzione anti-NATO ed anti Stati Uniti.
Tanto è vero, mi scusi professore se la interrompo, facciamoci confermare tutto dalla corrispondente Anza da Mosca. Si sono conclusi o si stanno per concludere le esercitazioni congiunte con la Cina, no?
Sì, esattamente, con i paesi del gruppo di Shanghai.
Sentiamo da Mosca se è così, se si sono conclusi o meno.
Si sono conclusi l'esercitazione, che era teoricamente una esercitazione antiterroristica, in realtà è stata la presa di un villaggio, poi se in mano a terroristi o magari a difensori della popolazione, questo è tutto da vedere, e ha visto impegnati circa 6.000 uomini sul terreno, tra russi e cinesi soprattutto. Gli altri paesi del gruppo di Shanghai, che era nato come un'organizzazione prettamente economica, hanno un potenziale militare molto basso.
Era invitato anche l'Iran come osservatore, diciamo
sì,
così, super
esatto,
partes, tra virgolette.
E ha chiesto anche di farne parte. Questo è il punto più pericoloso, perché evidentemente c'è la possibilità che il gruppo di Shanghai, con le manovre militari e con la potenza economica, energetica che hanno tutti insieme, possa evidentemente essere un problema serio per i paesi occidentali affamati di energia. Quindi il problema è quello di una reazione unitaria, perché se evidentemente noi abbiamo bisogno di energia, di gas e di petrolio, evidentemente questi paesi devono venderla a qualcuno, e credo che a parte la Cina, che fa parte del gruppo e che ha un tragico bisogno di energia per il suo sviluppo, evidentemente però l'Occidente, gli Stati Uniti d'America, il Giappone e i paesi occidentali in genere, l'Europa e così via, evidentemente sono fra i maggiori clienti. Quindi non mi sembra che ci sia un grosso problema da un punto di vista immediato di tipo militare, anche perché evidentemente Putin stesso credo si renda conto di questo quando dice: partiamo dal presupposto che i nostri partner accolgano con comprensione la ripresa dei pattugliamenti. Evidentemente c'è anche un po' di sfottò in questo, però c'è anche il convincimento che la Russia, anche con l'alleanza con la Cina, ora come ora non potrebbe reggere a un confronto evidentemente militare con gli Stati Uniti.
Adesso ascoltiamo, caro professore, ecco, Beatrice Ottaviano vorrà replicare a questo, poi ascoltiamo un'intervista realizzata questa mattina allo storico Sergio Romano, che è stato proprio negli anni della Guerra Fredda ambasciatore a Mosca, certo, nell'allora Unione Sovietica. Certo. Ecco, Beatrice, volevi dire qualcosa su questo?
Sì, volevo soltanto dire che comunque è un po' presto per mettere la divisa al gruppo di Shanghai, perché la Cina per il momento ha fatto abbastanza orecchie da mercante alle proposte di Mosca e sembra molto propensa a venire coinvolta in un'avventura militare che, come ricordava il professore, non sarebbe comunque all'altezza della sfida con la NATO e con gli Stati Uniti.
Adesso ascoltiamo cosa ha da dire lo storico Sergio Romano, intervistato questa mattina proprio da me, per capire se ha l'interesse a cavalcare l'onda della presunta guerra fredda, come hanno fatto molti media occidentali.
Fa parte, per così dire, della filosofia di Putin restaurare l'orgoglio nazionale, il prestigio di cui il paese ha goduto sulla scena internazionale per parecchi decenni. Questi sono obiettivi che Putin ha dato a se stesso e che sono diventati particolarmente visibili in questi ultimi tempi, perché non dimentichiamo, la Russia è alla vigilia di due elezioni, quella per il rinnovo della Duma, la più vicina nel tempo, e poi nel 2008 il rinnovo della presidenza. Putin ha detto che non si ripresenterà, la Costituzione non gli permette un terzo mandato, che non chiederà la riforma della Costituzione, ma non c'è dubbio che desidera avere alla presidenza un suo uomo, e in qualche modo sta creando le condizioni della politica estera che dovrà essere perseguita dai suo successore o dai suoi successori nei prossimi anni.
Professore, ma per quale motivo, per riaffermare la potenza russa, Putin ha deciso di rimettere in volo i bombardieri e l'America ha sarcasticamente detto: beh, sono vecchi, per cui non c'è da preoccuparsi?
Ma non dimentichiamo che gli Stati Uniti nel corso di questi ultimi anni, soprattutto dopo la presidenza Bush, ma per certi aspetti già prima, ma con la presidenza Bush in modo particolare, hanno perseguito una politica unilaterale fondata sull'utilizzazione delle forze armate. Non soltanto hanno fatto due guerre, la guerra afghana e la guerra irachena, ma non dimentichiamo che hanno poi sostenuto la necessità dell'ingresso nell'Alleanza Atlantica di paesi che appartenevano al vecchio blocco sovietico, addirittura di repubbliche che appartenevano all'Unione Sovietica, vale a dire le repubbliche del Baltico. Oggi la NATO confina con la Russia e questo non può non essere percepito dai russi come un assedio. Questo è il sentimento che prevale in questo momento, non soltanto al Cremlino, ma nella società russa e in generale. Poi gli Stati Uniti, come è noto, vogliono installare in due paesi dell'Europa centro-orientale, la Polonia e la Repubblica Ceca, sistemi antimissilistici che dichiarano essere destinati soprattutto a sventare una minaccia iraniana, ma gli iraniani ancora quei missili non li hanno e comunque questi paesi sono ai confini con la vecchia Unione Sovietica. Insomma, l'America ha preso tutta una serie di iniziative, ha basi militari a partire dalla fine della Guerra Fredda, in paesi dove prima non era presente con le sue basi militari, una base in Kosovo, una base in Macedonia, base in Asia centrale. Questo agli occhi della Russia appare una manifestazione, un esempio della politica unilaterale, fondamentalmente aggressiva, che gli Stati Uniti stanno facendo. Poi noi naturalmente in Occidente non abbiamo prestato nessuna attenzione a quelli che avrebbero potuto essere i sentimenti dell'altro, le reazioni della Russia. Ebbene, queste sono le reazioni della Russia.
Molti hanno parlato in questo momento, anche molti media occidentali, di ripresa della guerra fredda. Lei pensa che questo sia possibile, sia veritiero?
Ma devo dire che gli stessi americani lo escludono, perché hanno capito perfettamente che il quadro è completamente diverso. Prima, durante la guerra fredda, noi assistevamo a uno scontro frontale tra due grandi potenze, ciascuna delle quali poteva contare su un certo numero di amici e satelliti, e ciascuna delle quali rappresentava un futuro diverso, un futuro ideologicamente diverso. I due blocchi erano ideologici. Oggi noi abbiamo da un lato questa potenza americana, l'America è oggi l'unica superpotenza, che si esprime soprattutto dopo la presidenza Bush in termini molto unilaterali, cioè fa quello che vuole e poi lo dice agli altri. E dall'altro lato abbiamo invece Putin, il presidente russo, il quale sostiene la necessità di un mondo multipolare, di un mondo in altre parole fondato più sull'equilibrio dei poteri che non sul prevalere di un solo potere sugli altri.
I rapporti a questo punto tra Russia e Stati Uniti come evolvono?
Ma io credo che vi siano fra i due paesi naturalmente molti interessi comuni. La ripresa dei voli di pattugliamento, sì, tutto questo naturalmente ha finito per creare un clima di tensione con qualche accusa reciproca. Ma intanto gli affari continuano a farsi, non mi sembra che i capitali americani abbiano snobbato la Russia in questi ultimi tempi. L'aumento del prezzo del petrolio ha reso naturalmente infinitamente più redditizie gli investimenti strutturali per la riforma della rete petrolifera russa, e a questo mi sembra che concorrano le aziende occidentali. In altre parole, questo dimostra una volta di più che non siamo in guerra fredda. In guerra fredda non esisteva questo substrato di rapporti economici con una serie di protagonisti piccoli, medi e grandi interessati in qualche modo alla continuazione del rapporto. Gli Stati Uniti e la Russia continuano a fare affari.
Beatrice Ottaviano da Mosca, ecco, non siamo in guerra fredda oppure lì si stanno preparando le basi per una futura guerra fredda? Cosa ne pensi rispetto anche a questa intervista di Sergio Romano?
Sarei d'accordo con il professor Romano nel non mettere l'accento tanto sulla guerra fredda, però una guerra è in corso ed è una guerra, se vogliamo, economico-commerciale. Non c'è soltanto la Russia come produttore di energie, come produttore di materie prime, che può essere utile ed è utile all'industria e all'economia americana. C'è anche la Russia come concorrente su alcuni settori e parlo soprattutto di quello degli armamenti. Ricordiamo che nel 2006 per la prima volta la Russia ha superato in volume le vendite di armamenti americani. E questo può essere un elemento già non riappacificatore fra i due paesi. Ricordiamo anche che la Russia mantiene commesse con paesi che sono considerati sgraditi a Washington, a partire dal Venezuela di Chavez per andare all'Iran di Ahmadinejad. L'asse russo-cinese, per quanto per il momento credo non sia prospettabile un asse militare vero e proprio, l'asse russo-cinese comunque lavora sia dal punto di vista diplomatico che dal punto di vista commerciale per l'esportazione e importazione di petrolio in termini concorrenziali con l'altra sponda dell'Atlantico.
Certo. Senta, professor Gori, secondo lei è solo colpa della politica americana questa reazione così drastica della Russia o c'è di più?
Certamente non è soltanto, però Bush, come dicevo prima, ha contribuito non poco, anche se è vero che adesso con la prossima amministrazione americana probabilmente le cose cambieranno, anche perché negli Stati Uniti d'America sono anche molti che erano neocon, adesso si stanno rendendo conto che un po' di soft power anziché il hard power è necessario nei rapporti internazionali. Quindi, però c'è certamente, come è stato detto più volte dai due, dall'ambasciatore e dalla signora, c'è il desiderio ovviamente della Russia, che era stata umiliata, di ritornare a essere quello, non dico quello che era, ma comunque a essere una potenza a livello mondiale. Fra l'altro il fatto che la NATO stia ai confini della Russia evidentemente è qualcosa che complica,
certo,
evidentemente.
Professore, dobbiamo anche dire che la NATO in questi giorni non ha preso posizione ad una domanda appunto dell'ANSA per quanto riguarda i voli che sono stati messi in atto proprio in questi giorni, ha detto non abbiamo alcun commento da fare e naturalmente aspetterà delle future credo anche posizioni degli altri partner a un certo punto. Secondo lei
Anche se risulterebbe, anche se non ne sono certo al 100%, che aerei NATO hanno evidentemente sorvegliato.
Certo, li hanno seguiti passo passo anche questa mattina.
Esattamente, però ci sono tanti altri problemi. Per esempio, negli ultimi tempi la Russia ha sospeso l'adesione al trattato CFE sulla riduzione delle armi convenzionali in Europa, che era stato, diciamo, il punto di sgelo, la fine della guerra fredda sostanzialmente. Ha messo in piedi nuove batterie di missili S-400 vicino Mosca, ha installato un nuovo sistema Topol-M, uno scudo mobile di nuovissima generazione, ha fatto la famosa missione sui fondali del Polo Nord, quindi ci sono tanti...
Professore, la interrompo un attimo perché abbiamo i titoli del TG1, poi riprenderemo anche per capire la posizione dell'Europa su questa situazione molto grave.
In ripresa alle borse, l'Asia vola, bene l'Europa, Milano guadagna quasi un punto, attese per l'apertura di Wall Street. Prodi, bene l'euro nella crisi delle borse, ora aiutiamo la ripresa. Sulle tasse, d'accordo con Bertone, la CDL, solo ipocrisie. Svolta sull'omicidio di Chiara Poggi nel Pavese, indagato per omicidio il fidanzato, perquisita l'abitazione del giovane. Crollo del terrazzo abusivo, ancora gravi le condizioni di due feriti, indagato il proprietario della villa, sono distrutto, chiedo scusa. Afghanistan, liberata con un blitz delle forze di sicurezza, la donna tedesca rapita sabato, i talebani estranei al rapimento. L'uragano Dean fa 9 vittime in Giamaica, ora paura per il Messico e la sua potenza potrebbe aumentare nelle prossime ore. Giappone, aereo in fiamme subito dopo l'atterraggio, salvi passeggeri, solo 3 i feriti, ma poteva essere una strage. Ieri sera Grande Roma a San Siro, batte l'Inter per 1-0, strappa la Supercoppa ai campioni d'Italia. Buongiorno dal TG1, dopo i crolli dei giorni
e questi
scorsi,
erano i titoli del TG1. Io farei continuare il professor Umberto Gori, perché stiamo parlando della posizione della NATO, che non ha preso posizione, mi scusi il gioco di parole, ma insomma sta alla finestra, sta aspettando che cosa secondo lei?
Beh, evidentemente queste cose intanto saranno, almeno a sentire Putin, saranno dei voli permanenti, su base permanente, quindi non c'è da aspettarsi che finiscano domani o fra una settimana o fra un mese. Credo che questo evidentemente la NATO aspetterà evidentemente di vedere, di trarre delle conclusioni su quelle che sono le caratteristiche di questi voli. Giorni fa, il 17, proprio il primo giorno dei voli, sul Pacifico gli aerei si sono avvicinati pericolosamente, come tutti credo ormai sappiano, alla base americana di Guam, e naturalmente sono stati subito intercettati dai Top Gun americani. Quindi bisogna vedere fino a che punto questo, fino a quali distanze si arriveranno. Risulta che finora sono in volo 14 aerei fra i due tipi che ho citato e che sono stati citati. Quindi la NATO evidentemente non può prendere subito una posizione di reazione, così evidentemente seguirà attentamente
passo
la situazione,
passo gli sviluppi della situazione,
che certo, è tutto sommato in linea con quell'atteggiamento anche degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un po' ironizzato, la NATO non si può permettere di ironizzare, però segue attentamente la situazione e il silenzio in questi casi è molto meglio di una reazione eccessiva.
Beatrice Ottaviano, lì a Mosca come stanno osservando le mosse dei paesi stranieri, soprattutto anche quelle della comunità internazionale che fanno riferimento poi alla NATO?
Ma più che osservare le mosse dei paesi stranieri, intanto c'è una presa di posizione della stampa, quindi dell'opinione pubblica è un termine forse esagerato nelle condizioni attuali russe, dell'opinione più informata, che è abbastanza divergente, nel senso da una parte è abbastanza ambivalente, vorrei dire. Da una parte c'è un certo orgoglio per questo rimostrare i muscoli al mondo, per questo tornare protagonisti anche di forza sulla scena mondiale. Dall'altro c'è una certa preoccupazione per lo stato effettivo dell'ex armata russa e, come ricordavo all'inizio, per i rischi oggettivi che sono sicuramente molto più alti che non nel periodo della Guerra Fredda, quando questi aerei volavano appunto tutti i giorni, avevano una certa esperienza in questo genere di attività. Vorrei anche notare un'ultima cosa, c'è un altro obiettivo di cui i giornali russi parlano abbastanza in questa ripresa dei voli strategici ed è appunto il Polo Nord. La Russia avanza delle pretese territoriali,
certo,
in base a una piattaforma che vuole dimostrare.
E anche quello diventa un obiettivo molto importante, no?
Esatto, far volare i propri bombardieri sul Polo Nord significa comunque ci siamo non soltanto a livello, come si può dire, di pretesa legale, ci siamo proprio fisicamente.
Certo, va bene, non c'è più tempo per fare altre chiacchiere. Io ringrazio Beatrice Ottaviano, corrispondente ANSA da Mosca, e il professor Umberto Gori, che è presidente del Centro Universitario di Studi Strategici e Internazionali dell'Università di Firenze. Grazie a tutti per essere stati con noi.
Grazie.